se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
La domanda che mi viene posta più spesso sui social, fra i commenti o sotto ai video, è la seguente. Rick, ma secondo te io faccio davvero bene a studiare filosofia? Dovrei iscrivermi alla facoltà di filosofia? E non crediate che a pormi questa domanda siano soltanto liceali, aspiranti universitari in cerca di indizi sul loro futuro. Ci sono infatti pensionati che vogliono modi intelligenti con cui occupare il molto tempo libero a disposizione. Ci sono lavoratori quarantenni che vorrebbero conseguire una seconda o terza laurea e molte altre categorie molto diverse tra loro. Perciò l'unica possibile risposta è «E io che ne so?». Perché, insomma, la risposta dipende da mille fattori personali che io non conosco: ambizioni, obiettivi di vita, bagaglio culturale, relazioni, esperienze pregresse e mille altre cose. Farei fatica a rispondere con certezza a un amico che mi facesse quella domanda. Pensate a uno sconosciuto che mi pone la domanda su Instagram. Perciò io non rispondo, però quello che posso fare è registrare questo Daily Cogito in cui metterò insieme qualche ragionamento utile e le mie esperienze personali per far sì che ognuno di voi trovi quella risposta in autonomia usando anche alcuni degli strumenti che cercherò di darvi. Quindi drizzate bene le orecchie e ci sentiamo dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick e tranquilli, anch'io sono cresciuto in mezzo ai pregiudizi, immerso in un ambiente che continuava a bombardarmi con frasi inutili pronunciate da parenti, colleghi, amici, frasi del tipo filosofia, l'anticamera della disoccupazione, la filosofia è roba per chi non ha voglia di lavorare. Quindi è normale ed è una situazione che va sopportata, però a differenza vostra io non avevo la fortuna di avere Daily Cogito Podcast, che non solo combatte la zombificazione, ma vi darà quest'oggi anche qualche strumento utile per orientarvi un po' meglio in questo ambiente pregno di pregiudizi. Pregiudizi però, attenzione, che hanno un fondo di verità. Partiamo quindi da questa cosa apparentemente negativa e contraddittoria, sì, perché io non sono qui per confortarvi, sono qui per darvi strumenti e aiutarvi a trovare una bussola e poi agire un po' meglio per il vostro domani. Il fondo di verità di quei pregiudizi è il seguente, che oggigiorno studiare filosofia è molto facile. Non mentiamo noi stessi. Negli ultimi 30 anni il livello della didattica, soprattutto nelle facoltà umanistiche, si è inabissato. Non è un caso che a inizio anni 90 si laureassero 15-20 persone all'anno nelle facoltà di filosofia. Beh, adesso invece sono 250-300 a sessione in filosofia. E questo non dipende dal fatto che siamo diventati dei geni della teoretica, della filosofia, della metafisica, no. Dipende dal fatto che le facoltà umanistiche hanno radicalmente abbassato i criteri di entrata e di valutazione, perciò laurearsi in filosofia oggi è facile. E attenendosi ai programmi di studio, quindi ai libri, ai materiali che la facoltà ti fornisce, conseguire quella filosofia è molto molto facile. Io, nel corso dei miei anni di studi, ne ho viste di tutti i colori. Per esempio, esami di teoretica che prevedevano la lettura, non integrale ma parziale, 60 pagine circa, delle due critiche di Kant, la ragion pura e la ragion pratica, unite alle dispense del professore. C'erano studenti, miei compagni, che andavano a fare l'esame avendo studiato a volte neanche i brani dei libri originali ma soltanto le dispense, e quegli studenti uscivano comunque con 26, 27 senza grossi problemi. Io, che fra tutti i difetti della mia vita non ho quello della pigrizia, invece mi ero studiato e mi sono sempre studiato i libri integralmente. Quindi, se il professore diceva di studiare quelle 3-4 sezioni della critica e della ragion pura, fidatevi, io passavo 4 mesi per leggermela e studiarmela tutta quanta. Perché? Per masochismo? No, per amor proprio. Perché io poi, uscito dall'esame, magari con lo stesso voto rispetto a uno che aveva studiato e letto soltanto le dispense, lui magari tutto orgoglioso, dicendo hai visto 28, io che sono il primo stronzo della classe chiedevo sì, ma fra 2 mesi cos'è che ti resta di questo esame? Cioè, a cosa ti è servito questo voto? Perché il voto dovrebbe essere la rappresentazione di una competenza che hai acquisito. Se tu non hai letto Kant, ma in un esame su Kant hai preso 28, quel 28 non servirà un cazzo. E allora ti credo che quando esci dalla facoltà poi finisci per fare un lavoro che non ha nulla a che vedere con quello che hai studiato. Certo, non hai studiato, mentre se ti fai il mazzo così, ecco allora che magari acquisisci competenze e riesci a fare qualcosa di più. Perciò, ecco la prima regola, perché io in questo podcast vi darò 2 regole che poi possono essere personalizzate, provate e modificate sulla base delle proprie tendenze e attitudini. La prima regola è non accontentarti di quello che l'università ti offre. Cosa vuol dire questo? Beh, c'è un passo proprio minimo. Studia tutto quello che ti viene dato da studiare, anche i libri facoltativi, ti prego. Quando i libri sono facoltativi non significa che puoi farne a meno, significa che se proprio non hai tempo, allora quelle informazioni potrebbero non essere utili e necessarie per il conseguimento del tuo voto all'esame, ma ciò non significa che in quel libro non ci siano cose davvero molto utili per la tua vita. Perciò leggi tutti i materiali che ti vengono richiesti e anche qualcosa di più. Come ho detto, se ti viene dato come compito di leggere 80 pagine della fenomenologia dello spirito di Hegel, lo so, sono 2 coglioni così, incredibili, però tu leggila integralmente, per favore, perché altrimenti non stai veramente investendo su quello che stai imparando. Quindi studia molto, studia intanto il livello base, tutto quello che ti viene detto di studiare. In più, studia di più, per favore. Quindi, fai degli approfondimenti. Io ho rotto le balle a quasi tutti i miei professori perché ad ogni esame, quasi ogni esame, portavo anche degli approfondimenti personali scritti. Quindi portavo delle, diciamo così, tesine, delle rielaborazioni. Mi ricorderò sempre l'esame di ermeneutica filosofica in cui c'erano Heidegger, c'era Habermas, c'era Jaspers. Io portai anche una tesina sull'anti-Edipo di Gilles Deleuze, che non era in programma, ma che io leggiucchiando ho capito che era attinente al programma dell'esame. Quindi mi sono fatto 2 mesi in più di studio, di approfondimento per portare una tesina al professore. Il professore è rimasto anche molto infastidito dalla tesina, come se fare qualcosa in più fosse una roba che non competeva a me e anzi fosse lavoro in più per lui. In realtà poi l'esame è andato molto bene, però sappiate che l'università cerca di convincervi spesso di studiare il minimo indispensabile. Non fatelo, anche perché, e questo è un secondo aspetto importante di questa prima regola, il tuo lavoro di studente di filosofia è riempire di contenuti la forma che ti viene proposta. E qui io vorrei partire da un'idea di Kant. Kant era convinto che la filosofia abbia il compito di costruire una forma intellettuale, o ancora meglio, dare consapevolezza della forma intellettuale con cui noi impariamo le cose. Ma che poi le cose da imparare non corrispondano a quella forma, quindi alla filosofia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la sola filosofia ti dà un contenitore, una struttura, che però va riempita. Se tu non la riempi con cose molto diverse dalla filosofia, non ti serve a nulla. E allo stesso modo, avere molte conoscenze nell'ambito delle scienze, della letteratura, tecniche, competenze, via dicendo, senza per avere consapevolezza di quella struttura, quindi senza la filosofia che dà ordine a quelle informazioni, rischia di farti disperdere e non farti utilizzare quelle informazioni nel modo utile, rischia di non farti comprendere le cose. Un giorno parleremo di questa cosa qua, cosa significa comprensione delle cose. Ne ho parlato nel Tra le righe dedicato ad Asimov, recuperatelo nel caso se non l'avete già sentito. E per Kant servivano quindi entrambi questi elementi, la filosofia che dà struttura e le nozioni, le competenze, le informazioni. E questo è fondamentale. Io, per esempio, per ogni anno di studio all'università, mi sono trovato ad approfondire cose diverse. Per esempio, nel terzo anno io mi sono letteralmente, no, appassionato è troppo poco, mi sono innamorato del dibattito sull'evoluzionismo. Io ho passato un anno e mezzo e più a leggere libri di Darwin, di Stephen Gould, di De Vries, di Richard Dawkins, di Eldredge, e di Lamarck, di Wallace e di tutti coloro che hanno dato vita a questo meraviglioso progetto umano e scientifico che è l'evoluzionismo. E grazie alla formazione filosofica io ho potuto incasellare quelle informazioni, quelle nozioni, quelle competenze, quelle bellezze in una struttura intellettuale che è autenticamente mia. E prima dell'evoluzionismo mi sono interessato tantissimo della psicologia, della psicoterapia. Ho letto Freud, ho letto Lacan, ho letto tutti gli antipsichiatri, ho letto una montagna di roba interessantissima. E poi ho approfondito il diritto, quindi ho cercato di studiare le leggi, non solo filosofi del diritto ma anche giuristi. Insomma, ho cercato di riempire quella forma altrimenti vuota con cose che dovevano essere di completamento alla filosofia. E della prima regola c'è un altro ultimo aspetto. Fai molte attività, eventi, cerca di mettere in pratica quello che impari, ma a questo poi arriviamo con la seconda regola. Insomma, lo studente di filosofia è un lavoro difficile perché deve essere più intraprendente rispetto ad altri compagni. Perché quello che tu studi, se fai ingegneria, se fai architettura, se fai fisica, matematica, chimica, in realtà possiede già una sorta di struttura, anche applicativa, che pur nei confronti dello studente non particolarmente intraprendente, rivestirà un ruolo importante per la formazione, il lavoro e via dicendo. Cioè, un ingegnere che non abbia però grande iniziativa, comunque, se studia bene ingegneria, se si, tra virgolette, accontenta di quello che la facoltà gli fornisce, troverà abbastanza facilmente un lavoro, un campo di applicazione, delle opportunità. Lo studente di filosofia, invece, no, deve essere intraprendente e lo sviluppo del suo lavoro deve essere, in massima parte, autonomo e guidato da iniziativa personale. Se lo studente di filosofia non è patologicamente curioso, rischia veramente di perdere anni della propria vita. Se tu non hai questa spinta curiosa, se tu non vuoi passare le nottate a leggere libri che esulano apparentemente da quello che è il tuo piano di studi, se tu non sei curioso, se quando trovi un'informazione che ti fa sentire ignorante non ti spingi più in là e fai la fatica di approfondire, di scrivere, di rielaborare, allora non studiare filosofia, ti prego. E lo dico per te, per il tuo bene. Studia fisica, chimica, biologia e a fianco coltiva anche la filosofia. Cioè, non studiare chimica e dimenticarti della filosofia, perché comunque ti stai facendo un danno. È un danno minore rispetto a chi studia filosofia e poi non si interessa di un cazzo d'altro, ma comunque ti stai facendo un danno. Studia qualcosa che prescinda dalla tua iniziativa e curiosità e a fianco coltiva l'interesse della filosofia per dare una direzione a quella curiosità. Questo è molto molto importante e questo vale principalmente per gli studenti che non lavorano già, perché è evidente che un lavoratore che si mette a studiare filosofia già di per sé sta facendo questo lavoro, sta facendo questo connubio, mentre se sei uno studente che non lavora, questa roba la devi assolutamente tenere presente, mi raccomando. E aggiungo un altro aspetto. La filosofia si può studiare tranquillamente senza avere dei professori che te la insegnano. Seneca, Epitteto, Cartesio, tu puoi leggerli e studiarli in autonomia. Mentre se tu devi fare ingegneria, architettura, tu hai bisogno di professori che ti spiegano, ti mostrano, ti fanno esempi e via dicendo. Hai bisogno di una guida. Nella filosofia quella cosa non è così necessaria, perché la filosofia e la storia delle filosofie vanno di pari passo e quindi tu quando studi Seneca in realtà hai già di per sé all'interno dei libri di Seneca anche la guida per leggere Seneca e quindi questo mi pare insomma doveroso specificarlo. C'è poi una seconda regola per chi si approccia allo studio della filosofia e forse è ancora più importante rispetto alla prima. Applica ciò che apprendi, ancora meglio, sgomita violentemente per trovare, ritagliarti le occasioni al fine di applicare in modo pratico quello che apprendi. Per un ingegnere, di nuovo, questo è naturale. Quello che impari nell'ingegneria, nel campo della chimica, della fisica, se poi farà un lavoro in quell'ambito, è naturale applicarlo. Ci sono i laboratori, ci sono le teorie che poi si sviluppano in pratica, ci sono i campi di applicazione e via dicendo, ok? Per un filosofo non è così naturale. A questo si aggiunge il fatto che la filosofia negli ultimi 100 anni si è sviluppata soprattutto nell'ambito accademico, quindi viene comunque percepita come qualcosa da torre d'avorio, staccata dal mondo. Quindi devi sforzarti di applicare quello che impari, cercare la dimensione pratica di quello che stai studiando, ed ecco il vantaggio enorme dell'ambiente universitario, soprattutto in alcune città. Io ho avuto la fortuna di studiare a Padova, Padova era brulicante di questo tipo di iniziative in cui potevo inserirmi, altre città molto di meno, però in quasi tutte le città universitarie ci sono un sacco di contesti in cui applicare quelle cose lì. Ci sono festival, ci sono eventi culturali, ci sono associazioni, ci sono enti, biblioteche, caffè letterari, c'è di tutto, e librerie ovviamente. Bisogna ritagliarsi uno spazio per mettere in pratica le proprie conoscenze e competenze. Anche lì c'è uno sforzo, un'iniziativa che lo studente di filosofia deve coltivare, deve sforzarsi di mantenere viva. È facile trascorrere il tempo da universitario non facendo nient'altro se non quello che l'università ti dice di fare, e poi per il resto del tempo lasciar perdere. Se lo fai, ti stai facendo un danno per la vita. Quello che io faccio oggi, io l'ho imparato non soltanto, anzi in minima parte, dall'università. L'ho imparato e applicato al fuori dell'ambito universitario. Ho avuto decine di associazioni, ho fatto montagne di eventi, ho organizzato cose, conferenze, festival, manifestazioni, ho conosciuto enti pubblici, sindaci, assessori, ho avuto relazioni con librai, scrittori, altri filosofi, una montagna di roba con cui ho riempito le mie giornate di studio e di non solo studio durante il periodo universitario, sfruttando la città e le occasioni che la città mi forniva. Ho scritto, ho prodotto, ho pubblicato, ho organizzato, e ovviamente questo vale per qualsiasi facoltà o campo di studi. Ritagliati lo spazio per mettere in pratica quello che stai apprendendo, e oltre a questo circondati di persone che ti permettano di farlo. Quindi circondati di amici che siano interessati a organizzare insieme a te, che vogliano discutere delle cose che apprendi all'università. Cerca di argomentare, allenati a discutere, esprimere in modo autonomo le cose che impari, mettile in sotto sguardo critico, contrasta le opinioni contrarie alle tue. Insomma, la conclusione di questo ragionamento è che se hai fame intesa come curiosità sia di apprendimento che di espressione, se hai questa fame, allora la facoltà di filosofia è il posto giusto per te. Però renditi conto che devi voler studiare di più rispetto ai tuoi colleghi di ingegneria, di chimica. Lo so che sembra impossibile, e che se qualcuno che ci ascolta ha studiato ingegneria mi dirà: no, cosa vuoi, impossibile. Io studiavo a volte di più rispetto ai miei colleghi che facevano materie scientifiche, e questo è un dato di fatto che molto spesso anche i miei coinquilini vedevano nero su bianco, perché oltre a studiare scrivevo, organizzavo, facevo mille cose, e poi leggevo un sacco di libri che l'università non mi proponeva. Ecco, se io oggi ho la fortuna di essermi ritagliato questa professionalità e ho la gioia di poter lavorare parlando di ciò che amo, è perché mi sono fatto questo mazzo tanto, come si suol dire. Se hai intenzione di fare questo, allora facoltà di filosofia è il posto giusto. Se non hai questa intenzione, o conoscendoti sai che non ce l'hai e non la svilupperai, allora, facendo filosofia, rischi di danneggiarti. Se hai fame, se sei curioso, se hai voglia, se hai iniziativa e intraprendenza, sì. Altrimenti, fai altro e coltiva la filosofia come alleata della tua vita, ma non con l'obiettivo che questa sia il tuo lavoro e la tua quotidianità. Spero quindi con questo ragionamento di aver dato qualche strumento utile. Ovviamente aspetto i vostri commenti, le vostre esperienze personali, e ovviamente ci sarebbe molto altro da dire, ma penso che potremmo tranquillamente tornare sull'argomento anche in futuro. Spero peraltro con questo episodio di aver risposto alle decine di messaggi che ricevo ogni settimana con questa domanda. Io non rispondo mai perché non voglio sembrare maleducato dicendoti "e io che ne so". Questa è la risposta che darei, e capite che non potrei mai riassumerla in poche righe su Instagram. Instagram, Facebook o in altri social. Voi condividete questa puntata soprattutto se avete amici, parenti che stanno pensando di iscriversi a filosofia, potrebbero trovare utili questi ragionamenti, e io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.